ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di ieri oggi. Franco Leonetti in diretta, sono le 15.05, ho visto Manuel che si aggirava con il suo fatidico, ineluttabile, classico caffè dell'inizio trasmissione. Saluto Chris in regia, dietro ai cursori. Partiamo subito con le novità di giornata. La Juve ovviamente continua la sua preparazione alla Continassa. Thuram è rientrato in gruppo. Oggi invece, come da programma, sia Milik ma soprattutto Dusan Vlahovic si sono allenati a parte. Avremo delle novità, asfoltiremo tutti i dubbi domani, perché alle ore 16 è prevista la conferenza di Luciano Spalletti e quindi capiremo se Dusan sarà della partita o perlomeno sarà convocato. Milik lo vedremo, insomma, è una cosa chiaramente relativa. Partita importante quella con il Sassuolo, saranno tutte importanti da qui alla fine, mi pare abbastanza evidente. Abbiamo parlato per tutta la settimana e parleremo ancora di questo rush finale che fa tremare i polsi e soprattutto non è proprio adattissimo ai deboli di cuore. Mi sono arrivati tanti messaggi di tifosi, il sunto è questo, cioè tifoso juventino avrebbe volentierissimo evitato questo tipo di finale al Cardiopalma, però questo è in questo momento. Voglio però concentrarmi su un tema, perché mi sono arrivate alcune indiscrezioni e ho visto che qualche giornale di oggi lo ha riportato. Allora andiamo al cuore del problema. Sappiamo benissimo che la Juve avrà bisogno almeno di un primo portiere, poi capiremo se Perin resterà o meno, però l'idea di Spalletti è quella di andare su un portiere navigato, cioè che abbia esperienza, che sappia comandare la difesa, che abbia già un curriculum di un certo tipo. Invece Comolli sembrerebbe più orientato su un portiere giovane, lo sappiamo, Comolli conosce molto bene il mercato francese. Allora vi chiedo, andreste su un portiere? Ecco qui che Chris ci mette questo pezzo di Tutto Sport titolato così: portieri Juve, chi chiede Spalletti, chi vuole Comolli, è il nome che mette tutti d'accordo. Dobbiamo però considerare un aspetto, che Carnesecchi piace, ma lo abbiamo detto, lo ripeteremo tante volte, costa tantissimo. Vicario un'idea, ma a me risulta che l'Inter sia arrivata prima. C'è un'idea su De Gea, che è un buonissimo portiere, anche se quest'anno l'ho visto in alcune gare della Fiorentina con alcune indecisioni. Poi insomma c'è il portiere di una squadra francese, c'è questo Tsolakis che piace, anche lui giovanissimo, 21 anni. E quindi voi su chi andreste? Un portiere di curriculum, di provata esperienza, oppure fareste il tentativo su un portiere giovane, magari già con delle fondamenta importanti e con determinate prospettive? Io sinceramente esprimo per una volta il mio parere. Se Luciano Spalletti chiede un portiere di ruolo di un certo tipo, oggettivamente io, se fossi la società, visti anche i disastri fatti da Comolli nello scorso mercato estivo, cercherei di accontentare il più possibile l'allenatore. Poi è vero, alla Juve storicamente mai nessun allenatore ha fatto il mercato. Ricordo benissimo Luciano Moggi che mi raccontava una volta che Capello gli chiese un giocatore che era Emerson e Moggi disse: l'ho già preso. Poi arrivarono altre richieste di Capello e vennero presi altri giocatori. Quindi sgombrando il campo dai dubbi, l'allenatore non ha mai fatto il mercato, presenta una lista, di nomi, soprattutto di identikit, e poi deve essere la dirigenza brava ad andare a prendere quel tipo di profilo. Qui però, visto l'andamento della Juve negli ultimi anni e vista la ripartenza da un paletto fisso come quello di Luciano Spalletti, l'ho detto e lo ripeto, la prossima settimana con la pausa per la nazionale potrebbe essere arrivare il momento giusto, potrebbe essere veramente l'istante opportuno per annunciare il rinnovo, un anno con... in più un anno per prolungare eventualmente ancora il contratto. Però io personalmente, se Spalletti mi chiede quel tipo di profilo, quel tipo di identikit, un portiere di provata esperienza, io fossi nella società farei in questo modo. Quindi potete esprimervi ovviamente su questo concetto, su questa idea, ma poi ci appropinquiamo, ci avviciniamo ovviamente a Juve Sassuolo e me la butto lì, sarà ancora attacco leggero o no? Proviamo a esprimerci e magari anticipare qualche mossa di Spalletti. Io intanto vado a presentare, non lo anticipo perché lo conoscete benissimo, lui consueto ospite piacevolissimo del giovedì delle 15:10, però lo vado a introdurre e quindi sono felice di avere qui con noi Ermanno Vittorio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Ermanno, noi ci siamo sentiti ieri e ti ho sentito con una verve polemica, allora ti lascio subito il microfono, poi andiamo a analizzare questo rush finale che oggettivamente deve essere molto importante per la Juve per cercare di centrare il quarto posto. A te Ermanno.
No, polemica no, però in effetti Spalletti anche qualche spiegazione credo alla dirigenza la dovrebbe puoi fare, ai supporters, a chi segue la Juventus un altro tipo di discorso, però non dimentichiamo che questo pastrocchio di portieri forse anche è responsabilità sua, il ruolo di con Myers, che oramai non si capisce più se sia
non è titolare con Myers,
non è più neanche titolare, terzino, fascia alta, fascia bassa. Non vediamo più Miretti o lo vediamo per un minutaggio veramente scarso e questo dispiace veramente tanto. In attacco su due non è riuscito a farne uno e questo in effetti è veramente strano perché tutti i giorni ce l'ha lì, li vede, ma è possibile che non si riesca a capire in effetti il tipo anche di gioco e non si riesca a sviluppare qualche soluzione. Rimango della mia idea, David non è certamente scarso, d'accordo, campionato francese è un altro tipo di campionato, di torneo, però ha sempre comunque segnato e non so, qualche spiegazione bisognerebbe anche darla. Poi c'è questa questione del portiere a regola d'arte, in effetti radio, televisione.
L'hai sentita la mia introduzione iniziale?
Sì, l'ho sentita e viene montato un caso, secondo me non c'è nessun caso di sorta, bisogna vedere che cosa sarà disponibile. Ritengo che la Juventus, non con questa gestione ma con la gestione precedente, abbia fatto un errore madornale, perché mi risulta, credo che anche a te risulti questo, la Juventus aveva qualche stagione fa in mano Donnarumma, non si sa per quale motivo, probabilmente
perché non c'erano i soldi,
faraonico con cifre veramente pesanti. Hanno detto ma aspettiamo e così è saltato tutto.
Però era un'operazione quasi a livello impossibile, ricordiamo che 2 o 3 anni fa i bilanci della Juve, ancora oggi non sono floridi, erano messi malissimo e quindi è un'operazione che non si poteva fare a livello economico.
Ma non questa si poteva fare, però si aggiustava in pratica il settore portiere almeno per una decina d'anni di sicuro. Alle volte sono frasi fatte, ma chi più spende meno in pratica spende, però oramai quello che fate è fatto. Io da parte mia non do consigli perché in effetti sanno fare sicuramente loro di conto.
Speriamo.
Direi che punterei su un esperto. Ma la butto lì, non è una provocazione, mancano 9 partite al termine, non vedo perché il nostro portiere titolare deve essere tagliato fuori. Io lo vedo rientrare, forse non col Sassuolo, ma probabilmente dopo la sosta potrebbe rientrare e giocarsi le ultime poi carte. Non vedo quale sia il problema, secondo me rimane comunque un buon portiere. E ha avuto qualche problematica, ma io
parecchie problematiche,
Sì, però lo assolvo anche perché la difesa davanti in alcuni casi non è che lo abbia in effetti protetto.
Guarda, io mi sento di dire una cosa,
sì.
Inoltre un anno e mezzo ricordo un rendimento molto molto elevato di Gregorio al Mondiale per Club nella scorsa estate.
Esatto,
già l'anno scorso aveva lasciato,
però si sa perché veniva impegnato sempre, in pratica passavano 2 o 3 minuti, doveva respingere, parare, uscire, e un portiere che se sta fermo 7-8 minuti può avere delle difficoltà su un tiro anche da fuori. Queste sono problematiche che devono poi risolvere loro con degli allenamenti poi specifici.
Però sai, contro il Como, che è una partita che oggi parlarne ha una valenza quadrupla, e becchi gol su quell'intervento sbagliato di Di Gregorio. E se ci fai caso e ricordi Armanno, fondamentalmente Di Gregorio esce dalla formazione iniziale proprio dopo Juventus Como 0-2. Poi purtroppo quella partita lì, visto che la Juve ha già perso l'andata, ti mette in questo momento in una situazione di totale svantaggio contro il Como, perché sei staccato di un punto, ma in verità sei distante da due, perché il Como ha vinto entrambi gli scontri, gli scontri diretti,
tagliati in pratica.
Quindi,
fuori da tutto,
sì. Sai, cioè Spalletti ha fatto delle sue valutazioni, speriamo che possano essere assolutamente congrue e opportune. Mi sembra che Perin nelle ultime gare abbia fatto bene, la Juve non subisce gol da due partite. Secondo te, e poi chiudiamo l'argomento portieri, secondo te la scelta di Perin titolare è una scelta definitiva, oppure, come tu anticipavi poc'anzi, magari dopo la pausa per la nazionale rivediamo Di Gregorio tra i pali?
Io credo che lo rivedremo dopo, probabilmente dopo la pausa della nazionale. Tra parentesi, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, perché in effetti non lo so, io non sono le preoccupazioni queste, le preoccupazioni sono altre, però dispiace, mi scuso se entro in un discorso nazionale, anche questo incidente di Tonali, speriamo bene, ma sarebbe veramente una mazzata pesante, speriamo bene.
Però
ributtiamoci sul tema Juventus.
Ah no, assolutamente, noi navighiamo nei temi Juventus.
Io lo rivedo comunque dopo la sosta in campo col Genova. D'altronde non è che bisogna deprezzare poi in pratica il calciatore.
Sì, però io la vedo più in una logica di questo tipo, e poi posso sbagliare, non sono Spalletti, sì, ci mancherebbe. Hai 9 partite, non mi piace mai definire 9 finali, ma hai 9 partite dove non devi più sbagliare nulla. La Juve non può più sbagliare assolutamente alcunché, non ha dei margini di errore, e quindi se in questo momento ha battezzato Perin come titolare, io credo che possa portarlo fino in fondo alla stagione. Ti ricordi Tacconi, Bodini, no? Il dualismo,
sì,
e
sì,
l'anno poi, ai noi purtroppo, della finale dell'Eisel, con Tacconi che rientrò poi per giocare la finale, ma un'ampia panoramica di stagione venne giocata da Bodini, perché in quel momento Tacconi non dava garanzie o aveva delle sue problematiche. Non è questo il caso, sono due situazioni diverse. Però il fatto che Spalletti abbia confermato Perin per parecchie partite, secondo me qualche riflessione la deve attivare. Poi magari andrà come dici tu, non abbiamo la sfera di cristallo. Voglio invece
torno un attimo indietro nella notte in pratica dei tempi, chiaramente forse me lo ricorderò solo io e pochi altri. È una Juventus primi anni 70, proprio i primi anni 70, quando per una stagione si alternarono Tancredi e Piloni,
sì.
In effetti giocarono un po' uno, un pochino l'altro, e poi arrivò
Carmignani
dopo,
esatto.
E poi finalmente arrivò
finalmente Dino Zoff,
sì. Fu in effetti per tanti anni
monumento,
una presenza in pratica chiara, netta e precisa in campo. Poi voglio finire sul portiere, è fondamentale soprattutto come si tiene la porta, come si tiene il campo e come si comanda la difesa. Questo non dimentichiamolo, che è fondamentale ed è un pregio, ed è stato un pregio dell'ultimo grandissimo portiere che ha avuto la Juventus, che è Buffon, perché in porta bisogna anche saperci stare, ma nello spazio è fondamentale, perché devi comandare tu contro gli avversari e i tuoi compagni.
Assolutamente, concordo con te. E invece qual è, non dico la tua previsione, ma la tua visuale su questo rush finale incredibile? Ho già detto, non si può sbagliare niente, hai il Como sopra, attenzione alla Roma dietro, perché secondo me la Roma non è assolutamente tagliata fuori. A noi chiaramente interessa la Juve. Cosa prevedi, cosa ti aspetti soprattutto, Armando?
Ma mi aspetto una Juventus che continui su questa linea, perciò si vogliono i tre punti col Sassuolo, poi vediamo, ma non è che io me lo auguro, però può darsi anche che nelle posizioni davanti, la butto lì comunque, può darsi anche che il Milan abbia uno pseudo crollo, in effetti poi c'è la sosta, comunque dobbiamo fare punti, non si sa mai. In effetti qualche problematica a livello di spogliatoio c'è, e altri passi falsi, i punti poi diventano in effetti pochi, i timori ci sono, andiamo avanti. Vedo il Napoli francamente lanciato, soprattutto per i recuperi, però il resto potrebbe dare delle sorprese addirittura clamorose. Stiamo attenti alla Roma, ma in effetti il Como non si può dire che un raggio in pratica di sole, ma la squadra c'è, l'ambiente c'è.
Sì. Fabregas c'è.
Purtroppo con la mancanza, con la dipartita di uno dei due responsabili della struttura aziendale e dell'acquisto del Como, vorranno anche dare un segno per ricordare loro in pratica co-presidente.
Allora, preparati perché arriva subito un messaggio molto pepato nei tuoi confronti.
Aia.
Giovanni da Filadelfia mi dice: scusa Leonetti, alla fine per il tuo ospite la colpa di tutto è di Spalletti. Ah beh, wow, ha parlato anche...
No,
ti leggo il messaggio, poi tu hai tutta la facoltà di rispondere. Ha parlato pure di Miretti, lo ha visto sabato che gol ha mangiato? La Juve ha alcuni giocatori mediocri, solo il tuo ospite pare non averlo capito. A te la risposta infuocata, via.
Allora, giocatori mediocri, secondo me invece è clamoroso, ma non li abbiamo. I giocatori bisogna farli rendere in campo. Miretti è un ottimo giovane, ci deve pensare in effetti l'allenatore, ma io credo che qualche critica costruttiva si possa anche
però Spalletti fare. Sta facendo molto bene, sta facendo rendere
sta facendo
tanti
molto
giocatori,
bene. Non dimentichiamo la batosta in Coppa Italia, veramente pesante, e quella partita pesantissima in Turchia, il ritorno vinciamo 3-0, forse bisognava fare il pullman, il cosiddetto pullman davanti alla nostra difesa, cercare di andare ai calci di rigore, lasciamo in effetti stare. Credo che qualche critica costruttiva ci voglia anche, non è che possiamo dire che va tutto bene, però siamo lì quarti,
non va bene, ovvio.
Dobbiamo continuare in effetti su questo tipo di discorso. Poi finita la stagione, secondo me tireremo i conti. Però
quindi
la mia domanda è questa: non arriviamo quarti, è una stagione positiva?
No,
a parte che forse non è neanche positiva se arriviamo quarti.
No, se la Juve dovesse arrivare quarta, hai centrato il minimo obiettivo stagionale.
Minimo,
se arrivi quinta, è una stagione fallimentare, mi pare evidente. Voglio però
comunque resto dell'idea, per non capirsi male, Spalletti è da Juventus, l'allenatore da Juventus,
per come stare inventando.
Forse qualche critica sempre costruttiva si può anche fare.
No, no, ma ci mancherebbe altro. Poi, insomma, è bello perché qui in questa trasmissione c'è sempre dibattito, scambio di opinioni, ci mancherebbe altro. Poi Terry, sempre con Ermanno Vittorio, dice: buon pomeriggio Franco, come sempre saluto e ringrazio Ermanno per la sua disponibilità, i suoi aneddoti, ricordi, emozioni che ci racconta ogni volta. Maurizio dice: continuerei a tenere Di Gregorio, per me è un buon portiere, non è l'ultimo arrivato, uno scappato di casa, attraversato un momento, no, penso che ci possa anche stare. Tenerlo Maurizio anche per il prossimo anno oppure no, perché le intenzioni di Spalletti sono altre su Di Gregorio, e quindi. Poi Angelo da Frosinone dice: Stefano Tacconi, ma Stefano Tacconi non se lo ricordano i nostri amici tifosi? Beh, è un ricordo un pochino più datato. Poi Franco, buon pomeriggio, che significa rinnovo unilaterale nel caso di Spalletti Juventus? No, l'eventuale anno in più unilaterale a scelta della società, quindi Spalletti potrebbe firmare un contratto di un anno con ingaggio, sì, ovviamente con aumentato, con un anno di opzione, sì, per il rinnovo, e potrebbe essere una scelta solo della Juve, ma questo lo vedremo, attendiamo poi ovviamente quello che accadrà presumibilmente la prossima settimana con l'ufficialità. Quanto ti piace Boga, Ermanno Vittorio?
Ma è stata una piacevole sorpresa, è veramente capace, si esprime abbastanza bene anche in italiano, e la cosa serve.
Lui ha dei trascorsi, ovviamente,
sì,
il Sassuolo,
mi fa sempre comunque piacere, e mi sembra che si sia calato nell'ambiente Juventus nel modo giustissimo. È una piacevole sorpresa. Poi sono quel tipo di calciatori: fatemi giocare, poi mi aggiusto io, fatemi scendere in campo, quei giocatori veramente che piacciono, perché lui giocherebbe anche secondo me terzino, mediano, portiere, basta farlo giocare. Comunque gli dà l'idea proprio che ci tenga tanto alla Juventus e tanto alla conferma che presumo che avrà sicuramente, perché credo che sarà riscattato certamente.
È una grande occasione, probabilmente una delle ultime grandissime, se non l'ultimissima grande occasione per approdare in un top club come la Juve, e mi sembra che Jeremy Boga la stia giocando veramente alla grande. Contro Sassuolo ti aspetti nuovamente un attacco leggero, quindi nell'undici iniziale vedi con Seisao, Ildiz, Boga, poi è stato bravissimo Spalletti, no, a invertire le posizioni di Boga e di Ildiz, ed è arrivato il gol dell'ex Sassuolo, oppure ti aspetti un ripescaggio di Jonathan David? Vedremo intanto se verrà convocato, presumibilmente verrà convocato Dusan Vlahovic, ma lo sappiamo benissimo, non può partire all'inizio, anzi io sarei già contento se contro il Sassuolo dovessimo vedere Vlahovic in campo per un 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi attacco leggero o nuovamente David a guidare?
Ma io credo attacco comunque leggero, perché della serie squadra che vince non si cambia mai. E quello che mi auguro è che Vlahovic recuperi e che arrivi finalmente a sedersi nella panchina, poi si vedrà se ci sarà 10 minuti, un quarto d'ora, ben vengano, e poi
magari
abbiamo
con
le altre carte da giocare, sperando che comunque il risultato sia già sboccato o che sia, come si dice, in cassaforte. Aspettiamo, vediamo, ma è inutile modificare la squadra.
E vedremo se sarà così. È chiaro che poi Spalletti, quando le cose vanno per il meglio, difficilmente cambia, anche se ci ha abituato, no, a smentire alcuni pronostici oppure formazioni paventate. Facciamo in questo modo: abbiamo parecchi vocali, ne ascoltiamo uno e lo commentiamo insieme. Poi ho una domanda su Ildiz per te.
Ho visto ieri le partite della Champions,
ciao, buon pomeriggio.
In modo particolare il Liverpool. Ora capisco perché Chiesa non gioca, ora capisco perché anche la Juve è un tragico momento, ma c'è veramente un abisso fra le squadre europee e noi, un abisso, perché sto parlando che non sono del Liverpool, non sto parlando degli anni, le tocco proprio altre. C'è un abisso nel gioco, nel movimento, nella velocità, nel fondo, nel...
anche nella qualità, aggiungo io. Asciughiamo il messaggio, perché è chiarissimo. Chiesa entra ieri sera al minuto 88 con il Liverpool che vince 4-0 e disputa 6-7 minuti. Qualcuno mi diceva, però prende 7 milioni all'anno. Però ragazzi, cioè, Chiesa ormai entra per dei ritagli di partita, fondamentalmente. Questo è, percepisce un ingaggio elevatissimo, contento lui. Vedremo per esempio se Gattuso lo chiamerà in nazionale o meno.
No, non credo.
Difficile.
Credo che invece convochi Bernardeschi, che sta facendo veramente bene.
E stasera vedremo Bernardeschi col suo Bologna a Roma.
Sì.
Siamo già oltre, ma voglio chiederti una risposta assolutamente flash.
Sì.
Ildiz è davvero il faro di questa Juve. E ieri in un'intervista dice: io alla Juve ho sentito la fiducia che non ho mai avuto al Bayern, e infatti ho scelto la Juve. Giocatore fondamentale per tutta questa stagione, dovrà esserlo ancor di più per questo finale molto impegnativo, Orman.
Sì, molto impegnativo, però è fondamentale una cosa: Ildiz, non bisogna che lui cada nel tranello Ildiz come Del Piero, no, lui deve fare la sua carriera, continuare per conto suo e chiuso. I calciatori rimangono, non si può mai fare paragoni, lasciamolo stare tranquillo, lasciamolo crescere. Ha molte ma molte responsabilità e secondo me
ha tantissime
poi soddisfazioni.
E infatti proprio lui ha detto: mi dà fastidio quando vengono fatti paragoni con Del Piero, sì. Lui è una leggenda, io sto assolutamente iniziando. Ermanno, grazie come sempre e alla prossima settimana.
A voi, arrivederci.
Un abbraccio. Allora, prima di andare in break, Stefania Capodici ci manda questo messaggio: auguri per la festa del papà, ovviamente auguri da parte mia a tutti i papà del mondo, in particolar modo a quelli bianconeri e juventini.
Radio Bianconera, nati per vincere, ieri e oggi.
Eccoci tornati back on air con veramente tanti tanti messaggi e tanti vocali. Difficilmente riuscirò a far sentire tutto e a leggere tutto. Roberto, togliete il portafoglio a Comolli, ve ne prego, fa solo danni. Sometimes I think che non si firma, dice: il mercato lo fece Allegri il suo secondo anno sbagliandolo completamente. Guarda, ti posso assicurare che Allegri diede le indicazioni come tutti gli allenatori, ma non gli fu fatto proprio il mercato che voleva lui, questo te lo posso dire con grande, grandissima certezza. Poi Bobo: ma veramente pensiamo che Vicario sia un gran portiere? Vada pure all'Inter. E poi Luciano: credo che Spalletti non abbia intenzione di rinunciare a Di Gregorio, probabilmente vuole un portiere d'esperienza per farlo crescere, facendogli fare per qualche tempo il secondo. Io dissento su questa cosa, e almeno le informazioni che ho non vanno in questa direzione, poi vedremo. Abbiamo tantissimi vocali, andiamo ad ascoltarli, via.
Ciao Franco, sabato un'altra vittoria a casa.
Ciao Enza, ciao Enza, sì, me lo auguro, il tuo messaggio è laconico, mi auguro proprio che sia così, una bella vittoria contro il Sassuolo per proseguire alla rincorsa verso il quarto posto. Altro, vocale.
Buon pomeriggio Franco, Daniel da Tenerife.
Ciao Daniel.
Per quanto riguarda i portieri, se Spalletti vuole De Gea e il signor Comolli vuole il giovane francese, beh, io direi che possiamo tranquillamente liberarci dei due portieri che abbiamo adesso, fare un contratto di un paio d'anni a De Gea, e con quello che possibilmente potremmo incassare dalla vendita di Gregorio, più che altro potremmo comprare il giovane francese e quindi avere due portieri nuovi a costo zero, con il giovane che si prepara in un paio d'anni a prendere magari poi la porta della Juventus, mentre facciamo crescere il nostro da fare in giro. Come lo vedi?
Credo, poi lo vedremo, credo che Spalletti, a me risulta così, abbia una buonissima considerazione di Perin, un uomo anche importante a livello di spogliatoio. Io non mi stupirei affatto se Perin dovesse rimanere a fare il secondo e arrivasse un primo portiere, poi magari si decide di rivoluzionare il tutto, questo lo capiremo. Su D'Affara concordo con te, sta facendo molto molto bene all'Avellino, il prossimo anno probabilmente potremmo ritrovarlo in una squadra di Serie A, magari di un altissimo livello, ma fare esperienza in Serie A, questo sì. Mentre vedo Tullio che intanto si è avvicendato in regia a chiamare il prossimo ospite, andiamo ancora con un vocale.
Ciao Frank, Edoardo da Roma.
Ciao Edoardo.
Io vorrei spostarmi sul terzino sinistro.
Sì.
Perché abbiamo un problema lì, perché Cambiaso comunque ormai è da troppo tempo che non sta rispettando le premesse. Secondo me dovremmo prendere un titolare lì, e siccome ci serve un titolare d'esperienza e in più in rosa non abbiamo uno che batte i piazzati, calci d'angolo e punizioni, servirebbe quel tipo di assist. Penso che il profilo adatto, perfetto per esperienza e qualità, è proprio Alex Grimaldo, giocatore in passato accostato alla Juve.
Sì, è vero.
Adesso ha 31 anni.
Lo vedremo, lo vedremo. Grimaldo era nei radar Juve 4-5 anni fa, piaceva molto quando c'era ancora Alessandro, poi insomma non se n'è fatto nulla. Hai toccato secondo me un punto importante, io credo che Cabal non farà parte della Juve del prossimo anno, tieni Cambiaso e vai a prendere qualcuno che gli possa attivare della concorrenza e giocarsi il posto, ma questo lo vedremo. Nicola Penta, ben ritrovato.
A te e a tutti i nostri amici ascoltatori.
Nicola, io parto subito da questo rush finale che oggettivamente fa tremare i polsi a tutti i tifosi juventini. Abbiamo visto in due settimane come è cambiato totalmente il panorama. La Juve ha rischiato di andare a meno 7, oggi è avanti alla Roma, però indietro di un punto, che poi sono due, ai noi purtroppo, in virtù degli scontri diretti persi. Che idea ti sei fatto di questo finale al Fulmicotone, con le ultime 9 partite in cui la Juve non potrà più sbagliare pressoché nulla?
Ma guarda, non avevo dubbi perché Spalletti, poi l'avevamo anche detto nelle puntate precedenti,
sì,
Spalletti stava facendo un ottimo lavoro, i giocatori stanno capendo esattamente cosa vuole il mister da loro e è evidente che i risultati stanno arrivando. La crescita esponenziale di Conceição, la difesa che comunque conferma di essere affidabile. Abbiamo il problema del portiere, ma questo purtroppo l'avremo fino alla fine dell'anno,
certo,
perché è evidente che si dovrà correre ai ripari. E per cui ritengo che il finale sarà un finale incandescente. E la Roma non è sicuramente fuori.
Concordo.
Anche se è indietro, ecco. Dipenderà tutto, ad esempio, dalla trasferta della Juventus a Milano. Dipenderà da alcuni scontri che ci saranno, anche insomma fastidiosi per la Roma, per cui dobbiamo vivere alla giornata, alla domenica.
Sì, io concordo con te, sarà veramente una lotta punto su punto. Attenzione alle famose tabelle, no, che qualcuno sbandiera, e anche al prossimo turno che qualcuno definisce interlocutorio. Noi abbiamo visto che nelle ultime due settimane innanzitutto devi guardare in casa tua, devi portare a casa dei punti pesanti, e farti eventualmente trovare pronto se gli altri facessero un passo falso, ma non sarà facile perché la Juve non può veramente più sbagliare niente in questo momento, se vogliamo dire così. Nicola, il destino non è solo nelle tue mani, perché sei dietro al Como.
Questo purtroppo è la realtà della classifica, però guarda, ti dico, sono abbastanza ottimista perché abbiamo delle armi che fino a poco tempo fa non avevamo. Vedi Pogà.
Esatto.
Pogà in questo momento è uno dei giocatori più in forma della Juventus e sicuramente serve anche per stimolare qualcun altro che magari può entrare nel finale di qualche partita. Mi riferisco evidentemente a David. O Pendà
ormai è sparito dai radar, non entra più nemmeno sparito. Sui 5-0, ecco.
No, come De Grova nessuno, certo, parla più, e purtroppo De Grova sarà, non so quello che succederà, perché un contratto fino al 2030,
sì.
non oso immaginare. Sicuramente, ecco, la situazione futura è un po' più compromessa, futura dal punto di vista delle cessioni e degli acquisti, rispetto a quello che è la realtà di oggi, che sono chiaramente gli scontri che ci porteranno a capire quale sarà il nostro destino l'anno prossimo, o in Europa League o in Conference League nel peggiore delle ipotesi, e invece la Champions come di diritto dovrebbe esserci tutti gli anni la Juventus. Questo è fondamentale.
E il piazzamento UEFA? Tu parlavi ovviamente anche di Europa League e Conference,
sì,
speriamo di,
certo,
no, tutti i tifosi sono autorizzati a toccare ferro, però la realtà è che se la Juventus dovesse fallire anche l'obiettivo minimo del quarto posto, perde secchi subito 55 milioni che ti servono per fare il mercato. In caso malaugurato, speriamo di no, di assenza della Juventus in Champions, e io voglio vedere poi la Juve come potrà fare mercato con Spalletti, che ha già presentato la lista. Servono almeno 5 se non 6 giocatori, Nicole.
Sicuramente ne abbiamo sempre parlato, nel senso che questa Juventus non può che lottare per il quarto posto attualmente, quindi è evidente che deve esserci dei rimedi da parte della società, specialmente in attacco, dove Vlahovic, e qui aprirò una parentesi su Vlahovic,
sì,
secondo me non rimarrà la Juventus, che ne dicano alcuni giornali, ma perché entriamo nello specifico. Questo calciatore, che è stato comprato, c'è l'intervista di Ari Brodieri, dice ottimo acquisto, 70 milioni con 25 milioni lordi l'anno.
Nicola, facciamo così, ti richiamiamo perché abbiamo problemi. Mi ascolti, Nicola? Ok,
sì.
No, vai, io sei sparito un attimo con la comunicazione telefonica, prosegui pure.
No, stavo dicendo che l'intervista ti arriva bene a proposito di Vlahovic, io la condivido, cioè l'ottimo acquisto, 70 milioni, giocatore che guadagna 25 milioni lordi, che prende... Dopo Ronaldo e Messi è il calciatore più pagato al mondo, non scherziamo, cioè va bene Vlahovic, va bene tutto, però non siamo a questi livelli. Un calciatore come lui, finisco brevemente, che ha avuto questo infortunio, questa lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea, dell'adduttore lungo sinistro. Allora, io mi sono in qualche modo... e confrontato con alcuni amici medici sportivi, chirurghi, insomma, che ne sanno molto più di me, mi hanno detto che questo è un infortunio che è peggiore di un legamento, di una rottura di un legamento, per cui è evidente che confermare Vlahovic per altri 2 anni o 3 anni vuol dire andare anche incontro alla possibilità che questo calciatore si possa rifar male, e non è il caso per la Juventus, cioè non scherziamo, qui è ora veramente di voltar pagina. Poi non mi risulta attualmente che ci siano richieste per Vlahovic,
no.
Non mi risulta che ci siano squadre. La Juventus chiaramente non è più parte in causa perché va a scadenza di contratto, ma il fatto che tutti abbiano queste perplessità deve far riflettere, quindi attenzione a Vlahovic, cioè,
ed è un motivo. Questo,
ad altro.
Questo è il motivo per cui la società, da quello che mi risulta, poi vedremo se sarà così, starebbe valutando un rinnovo ponte, cioè di un anno, con magari un'opzione per il secondo con Vlahovic, per vedere anche le sue condizioni fisiche e l'adattamento a quello che è il progetto Spalletti. Anche qui le parti mi risulta stiano continuando a trattare, a parlare, e vedremo cosa succederà. È chiaro che però se tu dovessi lasciar partire Vlahovic a zero devi poi andare a prendere un centravanti, e sappiamo benissimo i costi e soprattutto qual è l'identikit. Tu hai parlato tante volte di Osimhen, ma Osimhen costa 100 milioni. La realtà è questa, Nicolò.
La realtà è che noi siamo la Juventus, altrimenti smettiamo di parlare di calcio. La Juventus deve acquistare Osimhen, deve acquistare quel calciatore lì. Come quando sento parlare di Solakis dell'Olympiakos,
volevo proprio arrivare lì.
Allora resta del Tolosa, ma ragazzi, ma veramente, ma stiamo scherzando? Ma cioè, qui non si può più sbagliare. Perché dico questo? Perché questo algoritmo non funziona, non funziona. Allora la Juventus deve andare a prendere un portiere, deve ingaggiare un portiere di prima fascia. Adesso sarò ripetitivo, ma lo dirò all'infinito. Cioè, se noi andiamo sul calciatore, adesso prima sentivo il nome di Grimaldo, va benissimo Grimaldo, ma Grimaldo non può giocare nella Juventus. Cioè, noi dobbiamo parlare intanto di italiani, perché Fortini, ti faccio un esempio, che è un 2006, è un nazionale under 21, e andiamo su quei profili lì.
Di proprietà, cioè, della Fiorentina, dobbiamo, ricordiamolo.
Certo, 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 però è un calciatore di prospettiva.
Certo.
Ha fatto già un ottimo campionato con lo Juve Stabia e sta crescendo, ed è un 2006, c'ha 20 anni. Allora dobbiamo andare su quei profili lì, perché altrimenti veramente rischiamo di farci male l'anno prossimo. E poi cosa succede? Che l'anno prossimo stiamo ancora a parlare di Vlahovic che magari ha avuto l'infortunio, o del portiere che magari non è un portiere da Juventus, ma i portieri da Juventus sono altri.
La garanzia, secondo me, Nicola, è Spalletti, no? A me risulta, ma credo anche a te, che insomma abbia fatto questa lista di 5-6 papabili acquisti o comunque identikit, e Spalletti ha chiesto un portiere d'esperienza, un portiere di curriculum, mentre Comolli in questo momento starebbe pensando ai due nomi che hai fatto tu, il portiere del Tolosa che lui conosce molto bene e questo Tsolakis che è un greco. E qui secondo me l'allenatore, ovviamente quando arriverà l'ufficialità della conferma di Spalletti, qui l'allenatore secondo me deve premere il pedale del gas, perché Spalletti non rimarrà alla Juve per fare da comprimario. Spalletti vuole l'allestimento di una squadra per cercare di lottare per lo scudetto, e credo che da lì non ci si debba spostare come idea. Però è chiaro che se poi l'allenatore ti chiede un portiere di grande esperienza, di grande curriculum, e tu arrivi con un 21enne, Nicola, chiedo a te quali sono le conclusioni.
Beh, le conclusioni sono che l'anno prossimo fai ancora un altro esperimento, un'altra scommessa, ma non è possibile farlo. Sono già 2 anni che la Juventus gioca con le scommesse e sono state deficitarie, a parte l'anno scorso che comunque alla fine siamo riusciti ad andare in Champions League, che era il minimo degli obiettivi stagionali.
Certo, come quest'anno
che facciamo fatica, perché se oggi finisse il campionato noi saremmo in Europa League, per cui speriamo che la società capisca che la Juventus non è una squadra, una società dove si fanno le scommesse. L'algoritmo bisogna metterlo da parte. La Juventus è una società che deve lottare per vincere il campionato, non per partecipare al campionato. Idem per la Champions.
Certo, certo. Ti leggo questo messaggio che è arrivato su Twitch dal Conte Max. Fortini ha fatto un bel campionato l'anno scorso nella Juve Stabia, squadra della mia città. Io suggerirei anche Folino, che ha giocato sempre alla Juve Stabia e adesso milita nella Cremonese. Tutti ragazzi da far crescere. Quindi vedi, insomma, il Conte Max è assolutamente in linea con le tue idee.
Ma guarda, io punterei sui giovani. Ad esempio, molti avranno notato questo ragazzo, Reggiani, che si chiama Luca,
sì,
di un 2008, che ha esordito nel Borussia in Champions League e ha fatto gol in campionato. Allora, se il Borussia Dortmund fa esordire, l'ha preso chiaramente in Italia,
chiaramente.
Penso che venisse dal settore giovanile del Sassuolo. E allora io dico, andiamo su questi profili, giocatori che già giocano in squadre importanti, un po' come fu con Pogba che veniva dal Manchester, dalla primavera del Manchester,
sì.
era una scommessa, perché no, quando arrivò, io ricordo, io in primis dissi, ma io non so questo giocatore come faccia ad avere già tutta queste richieste così importanti, addirittura da parte della Juventus. E qualcuno che l'aveva visto probabilmente l'aveva visto lungo.
È altro che.
Quindi cerchiamo di fare altrettanto. Questi sono i profili, perché la differenza dei profili di Serie A, di Serie B, di Serie C c'è ed è sostanziale. Poi c'è la differenza dei profili tra Juventus, Milan e Inter e tutte le altre squadre. Ma questo non lo dice Nicola Penta, lo dice la storia. La storia dice che chi milita in queste squadre deve avere o deve seguire dei profili che sono di un certo livello e che io reputo sempre di fascia A. Quindi portiere, parlammo di Oblak la scorsa settimana, Oblak, come tu mi chiedesti di che fascia era, fascia A.
Certo.
Oblak è un calciatore da Juventus.
Certo.
Allora, non va bene Oblak, ne troviamo un altro. Ho sentito parlare di Alisson, ma magari Alisson.
La vedo dura perché ha prolungato ancora per un anno con Liverpool, quindi credo sia fuori.
Per cui diventa complicato, perché non sono stupidi gli altri.
Certo.
Sono stupidi.
Non esiste mica solo la Juve, no? Che fa la richiesta e ti arriva il giocatore, è evidente. Però sarà un mercato estremamente impegnativo, sia con, speriamo tutti, il quarto posto che ti dà la Champions, sia a maggior ragione ancora di più senza Champions, perché la Juve, è, almeno dalle richieste di Spalletti, ha bisogno di 5-6 giocatori di livello. Poi qualcuno mi dice, sì, ci sono parametri zero, mi risultano abboccamenti con Bernardo Silva, con Goresca, però se poi tu non c'entri il quarto posto e non sei in Champions, che cosa ti dicono giocatori come Goresca oppure come Bernardo Silva? Vogliono giocare ai massimi livelli. E questo è il problema, Nicola.
Assolutamente sì. Diventa complicato poi seguire certi profili. È evidente che ci sono dei calciatori, i due che hai appena pronunciato tu, che avranno dei contratti con gli sponsor dove assolutamente devono giocare in
Champions
League. Perché secondo me è evidente che gli saltano gli sponsor. O comunque si riducono gli introiti. Per cui ci sono tutta una serie di valutazioni da fare. La prima valutazione è che ci sono dei calciatori in giro per l'Europa, anche a parametro zero, che sicuramente porterebbero un vantaggio alla Juventus dal punto di vista di qualità, di tecnica e anche di esperienza. Perché questa è una squadra che
non ha esperienza.
Sicuramente dei buoni giovani.
Certo.
E ci vuole esperienza. L'esperienza vuol dire che devi portare a casa il risultato quando a un certo punto magari sei in difficoltà, e ci vogliono quei giocatori lì. Ci vogliono dei giocatori che quando le cose non vanno bene nello spogliatoio aprono la bocca e dicono cose sensate, cosa che invece altri, mi risulta a me che qualcuno non adesso ma qualche mese fa ha fatto, dicendo delle sciocchezze. Chiudo la parentesi. Per cui è evidente che oggi noi dobbiamo guardare a questo, dobbiamo guardare ai profili che la Juventus sta seguendo e contestare, perché qui non dobbiamo essere sempre contenti della vittoria, magari col Sassuolo piuttosto che con l'Udinese, e così si chiude tutto. No, bisogna contestare quelle che sono i profili seguiti dalla società.
Certo.
I giornali, in tutto sport in primis, che è il giornale che più di tutti segue la Juventus, ancora non ho visto una virgola relativa proprio alle vie seguite dalla società per ingaggiare certi giocatori.
Questo...
Quindi è come se tutto...
Certo,
questo non va bene. È perché alla fine noi ci accontenteremo per l'ennesima volta di alcuni calciatori che arrivano dalla Francia, tra un po' faremo una
succursale transalpina
a Torino. Io non ripeto, se leggo certi nomi, e io spero tutti i giorni di non leggerli, ma purtroppo escono, non andiamo da nessuna parte.
Fausto dice: Franco, a parole il signor Nicola costruisce una squadra da 250 milioni di campagne acquisti, peccato che non ci siano. No, perché Nicola ha appena detto: ci sono dei parametri zero in Europa che farebbero molto comodo alla Juve, ci sono dei giovani anche in Serie B, e il Conte Max manda un altro messaggio e dice: in Serie B c'è tanto, e suggerirei inoltre in generale di guardare l'operato di alcuni direttori sportivi. Lui parla di Lovisa della Juve Stabia, che insomma sta facendo delle buone cose. Cioè, non esiste solo una metodologia, mi pare evidente, però servono dei campioni. Questa squadra, questa Juve, ha bisogno di leader e campioni. Nicola, siamo arrivati al termine, però non posso non chiederti le tue sensazioni per sabato sera.
Positivissime, perché la squadra adesso gira, la squadra gira, e lo si vede dalle azioni da gol che vengono create.
Bogà ancora titolare momento, secondo te, Nicola?
Ma tu mi avevi fatto una domanda prima della partita di Udine, mi ricordo molto bene, mi chiedesti esattamente se prevedevi l'utilizzo di David come punto, se invece Spalletti avesse in qualche modo operato con il disfalso 9.
Esatto.
Io dissi il disfalso 9.
È vero.
E ti ribadisco ancora questo. Perché alla fine poi ha corretto in corsa, perché è evidente che Ildiz, come già detto tante volte in trasmissione, quando in mezzo si perde, quindi il suo ruolo è la Giggs, lo ripeteremo all'infinito.
Sì.
E vedrai che lo capiranno, come quando dicevamo tutti i giorni che con Seisao bisognava portarlo a casa.
Certo,
io me lo ricordo,
certo,
è passato più di un anno, e ecco, per cui oggi con Ildiz nel suo posto, o anche magari scambiandosi durante la partita,
come è successo a Udine, certo,
diciamo, come è successo a Udine, questa è la formula, questa ha trovato la formula per il momento, è una formula vincente, visto che poi volevo proprio sprecare 5 secondi.
Vai, poi siamo in chiusura.
Per la difesa, perché la difesa ha fatto una grandissima prova, perché l'Udinese non ha, per fortuna, non ha mai tirato in porta.
Vero.
Io adesso di questi due portieri mi fido poco, quindi grande prova della difesa a Udine, sicuramente si ripeteranno. E poi che dire,
andiamo a prenderci 3 punti che sono fondamentali,
e speriamo che questo weekend ci dia la gioia magari di essere già quarti in classifica.
Chissà, magari qualche inciampo altrui, bisogna sperarlo ovviamente. Nicola Penta, grazie come sempre, alla prossima settimana, un abbraccio.
Grazie a te Franco, un abbraccio a tutti i nostri amici juventini.
Grazie, ritroveremo come ogni settimana Nicola ovviamente nella prossima puntata di metà settimana. Siamo arrivati al termine, vedo già Camillo De Michelis in regia col cappellino pronto a subentrare, saluto Tullio, saluto ovviamente tutti coloro i quali sono stati all'ascolto di questa trasmissione. Rimanete su Radio Bianconera con il sottoscritto, l'appuntamento è per il prossimo martedì alle 15. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.